Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata del percorso formativo per sviluppatori su SharePoint 2010. Io sono Paolo Pialorsi del gruppo DevLib e qui trovate i miei riferimenti. Insieme a me, Giuseppe Marchi di Dev4Side si occupa di questo percorso formativo. Entrambi facciamo parte della SharePoint Community.it. In questo appuntamento, in questa sessione, andremo ad occuparci delle sandbox solution con SharePoint 2010. Le sandbox solution sono certamente una delle novità più interessanti di SharePoint 2010 per sviluppatori e quindi è importante approfondirne l'architettura e le possibilità in uno spazio dedicato. In questa sessione quindi andremo a vedere innanzitutto come le sandboxed solution funzionano e qual è l'architettura alla loro base e quindi anche qual è la modalità di gestione della sicurezza del codice in SharePoint 2010, perché le sandbox solution si basano poi su questo. Quindi andremo a vedere cosa si possa fare e come si possono implementare delle sandbox solution in SharePoint. Quindi chiuderemo con una valutazione di alcune caratteristiche e funzionalità avanzate che vedremo solo rapidamente rimandando l'approfondimento ad altri appuntamenti o momenti. Partiamo quindi con una valutazione di che cosa sono e quale architettura ci sia alla base delle sandbox solution in SharePoint. La prima informazione importante da tenere presente è che in .NET, ancora prima che in SharePoint, vi è un modello di esecuzione del codice che fornisce delle funzionalità di controllo della sicurezza nativo nella infrastruttura, nel framework, nel Common Language Runtime. E questa parte di infrastruttura di sicurezza viene chiamata Code Access Security. La Code Access Security agisce in due modalità e con due differenti ma complementari obiettivi. Il primo è proteggere l'utente che esegue del codice sulla sua macchina e quindi si parla del concetto di sandbox. Il secondo è proteggere il codice rispetto all'utente, cioè fornire delle funzionalità in ottica di autorizzazione dopo che un utente è stato autenticato o, qualora l'utente non sia stato autenticato, protezione che impedisca a utenti anonimi di fruire di determinate funzionalità o di tutte le funzionalità di un applicativo. Il Common Language Runtime di .NET esegue tutto il suo codice in un contesto isolato, in un contesto cosiddetto sandboxed, e in base a determinate caratteristiche del codice che viene eseguito, caratteristiche che vengono chiamate anche evidence, la traduzione letterale sarebbero le prove, ma comunque delle informazioni caratterizzanti del codice che deve essere eseguito, il Common Language Runtime associa il codice da eseguire a uno o più code group, tipicamente ad un code group, e ciascun code group è un insieme di applicazioni che, avendo delle caratteristiche comuni, possono vedersi applicato uno stesso profilo di sicurezza, che si chiama Permission Set. Questo profilo di sicurezza è un insieme di permessi che il codice appartenente a quel gruppo ha permessi di fare qualcosa o di non fare qualcosa, nel senso che by default il codice non è autorizzato a fare determinate operazioni, se non gli viene dato un permesso esplicito. E per permesso esplicito si intende, tanto per fare degli esempi concreti, che so, il permesso di fare una richiesta HTTP, il permesso di fare una query DNS, il permesso di inviare una mail, piuttosto che di accedere in lettura o anche in scrittura a un determinato folder di un file system o un intero file system, e via via concetti di questo tipo. A partire da .NET versione 1.1, anche ASP.NET è stato reso in grado di sfruttare questo modello di protezione del codice e delle applicazioni, per cui a partire da .NET 1.1 e quindi non soltanto in SharePoint ma in qualunque applicazione ASP.NET 1.1 o successivo, è possibile sfruttare queste logiche per rendere sicuro il codice che andiamo a eseguire all'interno di un server. Dove qui l'obiettivo è far sì che sul server non sia possibile eseguire del codice come cavalli di Troia o altri software malware, potremmo definirli, se non vi è un esplicito permesso da parte di un amministratore di sistema all'esecuzione di quel codice. Per fare alcuni esempi, qui trovate qualche permesso di quelli nativi di .NET, più in rosso evidenziati alcuni permessi accessori che esistono nel momento in cui ci si cala nel contesto di SharePoint. E per esempio vedete che c'è il DNS permission, che è il permesso di fare query DNS, come vi dicevo, c'è il file IO permission per accedere al file system, per esempio il permesso di stampare, printing permission, di usare reflection.net, quindi reflection permission e così via. E poi appunto vi sono lo SharePoint permission e il WebPAR permission, che che sono due modelli di permessi specifici del mondo di SharePoint. Ora, quando si esegue del codice all'interno di ASP.NET, si parla di possibilità di eseguire del partially trusted code, cioè del codice che gira in un contesto di sicurezza circoscritto, delimitato. Infatti, all'interno del web config delle nostre applicazioni web, nella sezione system.web, c'è una ulteriore sottosezione di nome trust che ci consente di definire un attributo level che può assumere vari valori, minimal, low, medium, high e full trust. Questi sono i valori predefiniti di ASP.NET in quanto tale, e a ciascuno di questi corrisponde un set di permessi assegnati con determinate restrizioni. Per esempio, a seconda del livello di trust che si sceglie, si può avere o non avere accesso ad esempio a un database SQL Server piuttosto che a un database Oracle. Quindi noi potremmo fare hosting per conto di terzi di applicazioni ASP.NET su un nostro server, e impedire al codice di queste realtà terze di fare, per esempio, delle query su un SQL Server, in modo tale da evitare che queste pagine possano essere usate come cavalli di Troia per arrivare a dei dati che abbiamo sul nostro database. Nel caso specifico di SharePoint, essendo che SharePoint stesso ha dei permessi proprietari e particolari, esistono dei livelli di trust specifici. Vi è il VSS Minimal e il VSS Medium, oltre ovviamente alla possibilità comunque di lavorare full trust, dove per full trust si intende il permesso di fare qualunque cosa a qualunque livello, per cui il permesso di livello più alto. VSS Minimal e VSS Medium sono due livelli di trust specifici di SharePoint che, oltre a descrivere e assegnare dei permessi relativi a quelle che sono le permission standard di .NET, vi aggiungono anche dei permessi relativi al mondo di SharePoint usando le classi SharePoint Permission e Web Part Permission, cui accennavo pochi minuti fa. Se vogliamo fare un confronto così proprio, se volete, brutale, caso per caso, delle caratteristiche dei due livelli medium e minimal di VSS di SharePoint, quindi possiamo notare per esempio che entrambi hanno il permesso di fare hosting ASP.NET, cioè di eseguire contenuti di tipo ASP.NET, però con livelli di permesso differenziati, minimal nel caso del VSS minimal e medium nell'altro. Per esempio, nel caso del VSS Medium è possibile fare query DNS verso l'esterno, unrestricted, mentre col Minimal non si possono fare query. Col Medium si possono leggere determinate variabili d'ambiente che vedete qui indicate, nel Minimal no, non si può accedere al file system con il Minimal, mentre nel Medium si può fare read, write e append e si può fare discovery dei file presenti sulla cartella dell'applicazione web in cui siamo. Via via potete vedere n altri permessi, per esempio vi faccio notare che lo SharePoint Permission nel caso del VSS Minimal non è assegnato, mentre nel caso del Medium vi è accesso all'object model, per cui di fatto un'applicazione SharePoint che esegue del codice partially trusted all'interno del modello Minimal non potrà eseguire il codice legato all'object model, mentre nel caso del Medium potrà. Se voglio andare su SQL Server, nel caso di Minimal non posso perché il permesso è none, non è assegnato, mentre se vado su Medium posso fare accesso a SQL Server, ma non posso usare dei database SQL Server che non abbiano la password, il classico SA senza password, che non dovrebbe mai esistere, ma che purtroppo a volte si trova ancora. Se devo lavorare con le web part, per esempio, Minimal e Medium sono equivalenti perché hanno entrambi la connection tra web part disponibile e la possibilità di usare web part. E via via così. Allora, quando facciamo il deployment di una soluzione SharePoint, a seconda di come ne facciamo il deployment, questi modelli di sandboxing del codice vengono applicati o meno. Quindi, se fino a questo momento stavate pensando, ma com'è possibile che ciò che Paolo mi ha appena descritto sia vero, visto che io ho fatto magari in Visual Studio una mia web part, ne ho fatto il deploy e quella web part entrava su SQL Server senza problemi. Dipende da come è stato fatto il deploy di quella web part. Perché se io faccio il deployment nella cartella bin della web application in cui sono, allora ricado in queste logiche autorizzative di sandboxing, per cui la code access security è decisa a livello di web config della mia applicazione. Se io voglio fare il deployment nella bin della mia applicazione, quando parlo della bin intendo la cartella bin che ho, se andiamo per esempio sul file system di questa macchina che ospita SharePoint, folder classico in etpub, wroot, USS, Virtual Directories e vado su una qualsiasi di queste applicazioni, trovo la cartella bin all'interno della quale posso avere degli assembly.NET che vengono installati a questo livello e che quindi subiscono le policy definite nel webconfig di questa applicazione. Ma se io voglio comunque rimanere con il deployment nella bin per evitare di andare nella Global Assembly Cache, che magari è fin troppo per ciò che sto installando in questo momento, anche per ragioni di sicurezza, come vedremo, però voglio dare un permesso particolare all'applicazione che ho implementato, posso creare una cosiddetta custom policy, cioè fare il deployment comunque della mia DLL nel mio assembly.NET nel binary folder dell'applicazione web e poi creare un file di policy di code access security personalizzato che mantenga i permessi standard, quindi minimal o medium a seconda di quella che era la configurazione attuale, per tutto il codice che andrò a eseguire, tranne che per il codice della mia DLL custom, che potrà avere un permission set specifico, personalizzato e configurabile in modo automatizzato tramite il deployment di un pacchetto VSP, una solution package di SharePoint. Una terza opzione che ho è fare il deployment in GA, che è quello che molto spesso viene fatto e che di fatto annulla tutte le problematiche, se così possiamo definirle, di sandboxing, ma dall'altro lato dà purtroppo diritti di esecuzione full trust al codice che viene messo in GA. Perché nel momento che la GA è scrivibile solo da utenti di livello amministrativo di macchina, si assume che chi mette in GAC un assembly abbia cognizione di causa di ciò che sta facendo e quindi il codice che viene messo in GAC, essendo stato messo in quel punto da qualcuno di molto alto come livello autorizzativo sulla macchina, avrà a sua volta, per potremmo dire la proprietà transitiva, diritti full trust e quindi il codice eseguito dalla GAC avrà diritti massimi di esecuzione, non avrà alcun tipo di vincolo. Ed è questo il motivo per cui probabilmente se hai fatto una web parte e usato un deployment standard full trust, vi ritroverete a non avere problematiche di autorizzazione del codice, non perché in realtà SharePoint non applichi le policy, ma solo perché nel vostro caso voi state subendo o avendo una policy full trust. Infine, la quarta e ultima opzione che abbiamo è quella proprio delle sandboxed solution. Le sandboxed solution sono, potremmo dire, una via di mezzo tra il deployment nella VIN e il deployment nella GAC, in quanto hanno un contesto di esecuzione isolato e sandboxed appunto, quindi sicuro, come le applicazioni messe nella bin. Ma non richiedono un accesso fisico al file system per copiare il file nella bin, in quanto una sandboxed solution non è altro che un package VSP che viene caricato in forma di upload all'interno del content database della site collection in cui lo installiamo e in particolare una sandbox solution viene installata da un site collection administrator a livello di site collection. Quindi, oltre ad avere il vantaggio di girare sandboxed, ha anche il vantaggio di non richiedere accesso al file system, di essere pubblicata nel database e di essere pubblicabile, quindi il deployment può essere fatto da qualcuno che lavora a livello di site collection administrator senza bisogno di essere un farm administrator o un machine administrator per poter pubblicare magari in GAC il file. Quindi diventa una modalità molto interessante di pubblicazione delle personalizzazioni, perché è possibile per mano di utenti anche di livello più basso, senza però compromettere la sicurezza della farm o dell'infrastruttura, perché le applicazioni rilasciate tramite sandbox sfruttano comunque un modello di autorizzazione del codice che rende e mantiene sicura la nostra server farm. Non solo, ma come avremo modo di vedere brevemente verso la fine di questo appuntamento, ci sono anche dei meccanismi per monitorare e isolare, bloccandole, applicazioni di tipo sandboxed che possono avere problemi o generare problemi alla farm, per esempio un numero elevato di errori o un consumo troppo elevato di risorse di macchina. Quindi diventa uno scenario molto interessante per tutti quei casi in cui si fa hosting di applicazioni SharePoint per conto di terzi. Di fatto, una sandbox solution gira in un processo diverso da quello che è il processo dell'application pool ASP.NET che fa girare SharePoint e girando in un processo separato sono controllate in termini di ciò che eseguono e di ciò che possono fare, in particolare anche rispetto all'uso dell'object model di SharePoint. Infatti, una sandboxed solution non può fare qualunque cosa, ma può solo eseguire e utilizzare determinate classi e metodi del modello oggetti di SharePoint secondo quanto è stato definito da Microsoft nell'impostare i criteri di sicurezza delle sandboxed. Il tutto attraverso una policy di Code Access Security specifica ad hoc definita per le sandbox solution. In realtà questa policy è modificabile perché vi è un file .config sul file system dei front-end web o delle macchine che comunque eseguono il codice sandboxed ed è possibile modificare questo file. Tuttavia, vi sconsiglio di avventurarvi in un percorso del genere e vi consiglio piuttosto di valutare altre strade se il contesto sandbox standard non vi va bene. Per esempio, il concetto di full trust proxy. Infatti è possibile far sì che una sandboxed solution si appoggi ad un proxy attraverso un proxy ad una libreria esterna che può avere più diritti della sandboxed solution standard, così da mantenere la sandboxed solution isolata e farla poi affiancare da delle librerie opportunamente testate e validate che forniscono funzionalità accessorie con permessi più elevati, in quanto queste ultime full trust, mantenendo però sandboxed la solution che le usa. È interessante sapere che il deployment di una sandbox solution appunto avviene solo attraverso un upload all'interno della site collection e che vi sono degli strumenti sia a livello di site collection che di central administration per la gestione e il monitoraggio delle sandboxed solutions. Inoltre vi sono dei meccanismi automatici per gestire il versioning di queste soluzioni in modo tale che sia possibile nel tempo far evolvere i package sandboxed facendo upload a versioni successive che vanno strada facendo ad aggiornare e sostituire versioni più datate e da aggiornare. Quando io ho un front-end server che esegue all'interno dell'application pool una richiesta la quale necessita di appoggiarsi a una sandboxed solution, ciò che accade è che l'utente finale inoltre la sua richiesta ad IIS, al processo di Internet Information Services. Questo, tramite il modello di esecuzione del codice basato sugli application pool di IIS e di ASP.NET, va a eseguire il codice .NET relativo alla richiesta dell'utente. Se per ipotesi ciò che sta evadendo il server è la richiesta di una pagina che contiene una web part installata tramite una sandbox, ciò che accadrà è che vi sarà un servizio esterno che è lo SPUC Host Service, sta per User Code Host Service, che è un servizio esterno che potenzialmente può girare anche su una macchina o su più macchine diverse da quelli che sono i front-end. E questo servizio si preoccuperà tramite un worker process, un worker service per la verità, che si chiama SPUC Worker Process, User Code Worker Process EXE, di caricare e eseguire in un contesto isolato il nostro codice, dandogli a disposizione solo un sottoinsieme delle funzionalità complete di SharePoint, e però in realtà facendo da tramite per arrivare al vero object model di SharePoint e l'esecuzione di codice all'interno di SharePoint, però isolato e controllato in termini di ciò che viene eseguito e di ciò che è possibile fare. Questo modello di esecuzione diventa molto interessante anche per migliorare la scalabilità delle nostre applicazioni, perché io posso avere un front-end che si appoggia ad un backend che esegue il codice, moltiplicate poi per n questi nodi in esigenze di massima disponibilità e scalabilità del servizio, ma di fatto noi possiamo avere delle pagine che sono servite da degli application server di backend che eseguono il codice critico a cui si devono appoggiare quelle pagine. Quando io eseguo un'applicazione in un contesto sandboxed, appunto, ciò che accade è che gli viene applicata una policy che sta definita in un file col nome che vedete qui, ma ripeto, potete dargli un'occhiata per curiosità, ma non è fondamentale andare a vedere il contenuto di questo file e soprattutto non è consigliabile andare a modificarlo. E i permessi precotti che vi sono in questo contesto sono quelli di esecuzione di codice ASP.NET minimale, l'object model di SharePoint e la possibilità di fare delle unsafe get, quindi delle richieste di aggiornamento dati anche in GET e non solo in POST, e l'esecuzione di codice .NET. Per il resto, quindi accesso a SQL Server piuttosto che accesso SMTP o altre cose di questo tipo, file I/O permission, eccetera, non sono possibili in questo contesto, per garantire la massima sicurezza del server che sta eseguendo questo codice. Le feature che possiamo sfruttare in un package di tipo sandboxed sono parecchie, ma non tutte. Per esempio, come vedete in questo elenco, possiamo creare content type o site column, possiamo associare delle colonne, scusatemi, a dei content type, possiamo Possiamo creare delle custom action, quindi delle voci di menu personalizzate o dei ribbon personalizzati. Possiamo fare dei workflow, ma solo di tipo dichiarativo, di fatto basati su del markup e non su del codice. Definire liste o istanze di liste. Fare il deployment di determinati file sull'infrastruttura, per esempio, che so, il deployment di una master page piuttosto che di un'immagine o di un JavaScript. Intervenire su, il navigation path del sito. E andare per esempio a installare degli event receiver, andare a fare delle web part e quindi installare delle web part ma non di tipo visual. Le visual web part di Visual Studio nativamente non sono installabili tramite Sandbox perché richiedono la copia di un file fisicamente su disco e quindi questo non è possibile in quanto violerebbe le policy di sicurezza delle Sandbox. Vi è tuttavia un escamotage e una Sandboxed Visual Web Part disponibile su Codeplex che consente di fare questo. Da valutare l'effettivo beneficio della cosa e anche la possibilità di installare dei web template che sono un nuovo modello di definizione di siti pensato specificatamente per lavorare nei contesti sandboxed e in particolare per lavorare in scenari come quelli di Office 365 dove le sandboxed solution sono la strada per fare customizzazioni dell'ambiente laddove ci sia da scrivere anche codice e non soltanto da lavorare con SharePoint Designer. Ad esempio, non sono però supportate application pages, cioè quelle pagine che vanno all'interno della pagina delle template layout di SharePoint, piuttosto che feature a livello di farm o delle custom action group o delle hide custom action, appunto le visual web part, che nativamente non sono supportate. Tutte le feature che possono avere uno scoping a livello di web application, perché qui ragioniamo dalla site collection in giù. E questa purtroppo è una cosa che dal mio punto di vista manca ed è una mancanza che si sente la possibilità di fare il deployment di workflow basati su codice, quindi workflow implementati in Visual Studio, che necessariamente quando vengono definiti e devono poi essere installati, vanno installati a livello di farm. Allora iniziamo a vedere in Visual Studio come ci si può muovere per creare una sandboxed solution. Passiamo quindi a Visual Studio e andiamo a creare un nuovo progetto SharePoint 2010. Fare SharePoint 2010 e chiedo per esempio di creare una nuova empty SharePoint project. Lo chiamo, scusate, ho il casing al contrario, il punto sp sandboxed demo. Vedete che quando inizio a creare una nuova soluzione SharePoint, mi viene proposto di fare o il deploy di tipo sandboxed o il deploy di tipo farm e il default è sandboxed. Perché? Perché dal punto di vista di Microsoft, questa dovrebbe essere la modalità privilegiata dagli sviluppatori per fare il deployment. Se io scelgo Farm Solution, la DLL corrispondente all'assembly che sto implementando e quindi i permessi derivanti saranno in GAC e quindi i permessi saranno da GAC, quindi full trust. Se io scelgo Deploy the Sandbox, verrà prodotto un WSP, un WSP, quindi un SharePoint Package, che verrà invece installato nella Site Collection. Ma proviamo questa strada. Questo era un empty project, per cui competerà a me decidere cosa voglio andare a creare. Ipotizziamo per esempio di voler creare una nuova web part. Abbiamo detto che le visual web part non vanno bene in questo contesto. Se io dovessi scegliere un contenuto, una feature che non è supportata da questo modello di deployment, Visual Studio me lo verrebbe a segnalare. Nel momento in cui dovessi tentare di fare il deploy, mi direbbe: guarda che stai facendo il deploy di una feature che non è supportata. Io vado direttamente a scegliere web part e la chiamo magari sample web part o sample community web part. Questa web part sarà una classe derivata da web part che nella sua feature controls potrà fare qualcosa. Adesso, quello che fa mi interessa relativamente perché l'obiettivo è valutare le sandbox solution e non lo sviluppo di web part. Però, per esempio, potrei decidere che so che questa web part ha un pulsante che potrebbe essere un do something. E nella Create Child Controls il do something lo vado a creare, gli do un testo e this controls add this do something per aggiungere una lista dei miei controlli e magari quando viene premuto questo pulsante vado a scrivere qualcosa all'interno di un'etichetta. Per esempio, potrei dire che al clic di questo pulsante voglio eseguire una porzione di codice la quale lavorerà con un protected label show result che andrò a creare. This show result lo creo. This controls add the show result. E quindi nel click del pulsante do something posso dire che il testo, per esempio, è the time now to string, giusto per fare qualcosa. Faccio il deploy di questa solution. Innanzitutto vi faccio notare che ho una feature e ho un package. La feature sarà della mia sample community feature e sarà una feature con scoping di livello site con all'interno la mia web part. Qua non c'è niente di particolare o di diverso da quello che accade all'interno di una package non di tipo sandboxed. Per esempio, do un nome a questa feature consistente, un title consistente con quello che è. Poi ho un package. Il package contiene semplicemente la sample community feature con la sua web part. Non ha particolare assembly di riferimento e nel manifest va a fare il deploy della mia DLL. Notate che in questo momento questo è un package di deployment classico, normalissimo di SharePoint. La differenza sostanziale è nel fatto che nelle proprietà di progetto io ho che la sandbox solution è true come proprietà e quindi questo package verrà installato a livello di sandbox. Ma io potrei fare direttamente tasto destro deploy da qua della mia solution. Preferisco fare semplicemente il packaging del file e andare nel folder bin debug corrispondente dove trovo il USP dell'applicazione. Perché a questo punto, andando nel browser all'interno del sito web sul quale voglio fare il deploy, posso nelle Site Action, Site Settings, scegliere di entrare nella galleria delle solutions e da qui vedere le Sandbox Solution installate sulla mia macchina. Cliccando sul Ribbon Solution posso fare Upload in una nuova solution e prendere il file USB che ho creato in precedenza. Eccolo qua. Ne faccio l'upload e mi viene detto questo è il nome del package, questo è l'ID della soluzione, informazione che era scritta all'interno del manifesto del USB. Posso semplicemente caricare questo WSP e quindi averlo nel content database disponibile, ma non attivarlo, oppure farne anche l'activate come ho appena fatto io cliccando su questo pulsante. A questo punto, questa nuova Sandbox Solution attiva mi darà la possibilità nell'elenco delle feature di sito di vedere la mia nuova feature. Quindi andiamo nelle Site Collection Features e qui troverò la mia community. Qua vediamo se sample community feature attiva e disponibile. Vuol dire che potrò creare istanze e definire istanze di quella web part all'interno di pagine. Per cui, per esempio, posso andare in questa library custom pages, aggiungere un documento magari nuovo, quindi una nuova pagina. La chiamiamo Community Web Part, Sample Community Web Part Aspix, Full Page Vertical, perché tanto ci metteremo dentro una sola web part. E andiamo ad aggiungere nelle Web Part Custom la nostra Sample Community Web Part appena creata. un attimo la web part sarà disponibile. In questo momento tutto il motore di esecuzione del codice sandbox sta partendo, ecco perché ci ha messo un po' di più del normale. E qui abbiamo la nostra web part, e la pressione del pulsante avremo la nostra tile. Certo, la grafica potrebbe essere migliore, ma non è questo che mi interessa in questo momento. Ora ipotizziamo di voler fare un aggiornamento di questo package, perché decidiamo di modificare la logica implementativa e magari nel pulsante do something vogliamo scrivere qualcosa di più articolato. Si fa per dire, perché comunque resteremo nell'ambito di un esempio. Magari voglio fare la string format e dire: hai premuto il pulsante il e mettere la data e ora corrente. Quindi facciamo una piccola variazione sul tema, semplicemente per modificare il comportamento della web part. Fare rebuild e vado a ricreare il package. Prima di farlo, però, tengo da parte la versione precedente che magari chiamo versione 1 e quindi creo il nuovo package che in questo caso chiamerò versione 2. Se ora vado nell'elenco delle sandboxed solution del mio sito, di nuovo nella galleria delle solution, clicco su Upload Solution e vado di nuovo a prendere il file, ma questa volta in versione 2. I due file USP rappresentano versioni diverse della stessa solution. In che cosa sono diverse? Nel contenuto, perché ho fatto una modifica al codice. Poi, concettualmente, entrambe fanno il deploy della stessa solution, delle stesse feature e degli stessi ID di solution. Per cui, quando faccio questa operazione, SharePoint e il motore delle sandbox solution si accorgono che questa solution è l'upgrade di una che già esisteva. Vedete qua, upgrade solution. Il nome è nuovo, l'ID è lo stesso, posso fare upgrade. A questo punto notate che questa riga rappresenta la vecchia versione di package che non ha uno stato attivo, la nuova versione di package è in stato attivo perché nel fare l'upgrade SharePoint ha sostituito la vecchia con la nuova. Se io vado nelle custom pages e torno a eseguire la sample community web part, vedete che viene eseguito il nuovo codice. Se sono soddisfatto del risultato, posso andare nel solution ed eliminare la versione vecchia. O eventualmente decidere che se ho un problema nella versione nuova, faccio un revert e quindi disattivo la vecchia e riattivo, scusate, disattivo la nuova e riattivo la vecchia versione di solution. Diventa un meccanismo molto interessante di gestire il versioning sul codice e sulle solution che vado ad implementare. Altre caratteristiche interessanti delle sandbox solution sono la capacità di monitorare le risorse allocate da una sandbox solution. Se ci badate, qua io ho per ogni sandboxed un indicatore delle risorse utilizzate. Risorse utilizzate che sono calcolate in termini di CPU, numero di errori, numero di richieste, tutta una serie di fattori definibili e predefiniti con dei valori e dei riferimenti di senso comune. Io posso dire che una solution che alloca troppe risorse, che può voler dire appunto che carica troppo la CPU, fa scattare troppi errori, fa troppi accessi a determinate risorse, diventa una solution pericolosa e quindi disattivarla d'ufficio, magari perché più di n risorse al giorno non possono essere consumate. Così, se sto vendendo il servizio a terzi, evito che questi terzi mi sovraccarichino la farm con le loro applicazioni. Eventualmente, se poi vorranno comunque andare avanti, potrò alzare il livello di soglie e magari far pagare loro un livello di servizio più elevato rispetto a quello che avevano originariamente acquistato. Inoltre, ho la possibilità di fare validazione delle sandbox solution che vengono pubblicate sulla mia farm. Infatti, quando una sandbox solution viene pubblicata, io posso invocare delle mie classi custom che possono monitorare ciò che viene pubblicato e decidere, in base al contenuto del package USP, sia in termini di file che in termini di feature che stanno andando ad installare, se ciò che è in fase di installazione mi piace o no, mi va bene o no, rispetto alle mie regole di validazione. Posso fare versioning, come abbiamo visto nella pratica, e posso, laddove mi serva di fare operazioni non consentite in un contesto sandboxed, appoggiarmi a dei full trust proxy che mi daranno la possibilità di andare ad invocare del codice che girerà all'esterno, nella Global Assembly Cache, e quindi full trust, ma attraverso un proxy che renderà sicura la comunicazione con i componenti esterni, componenti che però saranno da autorizzare per mano di un administrator di farm che dia il consenso installandoli alla loro esecuzione, alla loro invocazione. Vi ho già accennato prima che le sandbox solution sono lo strumento principe per personalizzare soluzioni Office 365 SharePoint Online e in questo schema vedete in modo grafico quella che è l'idea di customizzazione dal punto di vista del programmatore di uno SharePoint Online ospitato in Office 365. Server side potete usare il server object model, ma circoscritto al contesto sandbox. Client side potete usare i servizi del client object model, così come i servizi SMX REST per consumare o interagire con i dati presenti all'interno di SharePoint. Se dovete customizzare l'interfaccia di SharePoint online, potete per esempio creare le web part o in generale le sandbox solution che al loro interno sfrutteranno il sandboxed code eseguito e basato sul server object model, ma in un contesto isolato e circoscritto in termini di permessi. Questo apre un notevole potenziale anche a chi vuole implementare sandbox e solution da rivendere a terzi. Perché non pensare ad un marketplace, così come oggi c'è per le applicazioni per il Windows Phone, piuttosto che un domani, ormai non così lontano, per Windows 8, perché non pensare anche ad un marketplace di sandbox e solution per SharePoint 2010 e SharePoint Online in Office 365. Ok, questo è quanto per questa overview delle Sandbox and Solution. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo i siti che vedete qui indicati per ulteriori approfondimenti rispetto alle tematiche trattate. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.